Benvenuto nel podcast di Warren Buffett Italia. Curiosità, citazioni e metodo di investimento di uno degli uomini più ricchi al mondo.
Ciao a tutti, sono Marco, gestore della pagina Instagram Warren Buffett Italia. In questo episodio parleremo di obbligazioni e se ha senso tenerle in portafoglio oggi. Lo faremo insieme a Davide Berti, consulente finanziario. Ciao Davide e benvenuto.
Ciao Marco, è un piacere essere qui.
Allora Davide, prima di iniziare a capire perché ha senso tenere le obbligazioni in portafoglio o perché non ha senso tenerle oggi, vorrei chiarire che cos'è un'obbligazione.
Certo, beh, sicuramente non possiamo metterci nella condizione di valutare che abbia senso o meno far qualcosa se non sappiamo di che cosa stiamo parlando. Allora, le obbligazioni sono un titolo di debito per il soggetto che le emette, che può essere un governo o un'azienda, e un titolo di credito per il soggetto che le acquista. Questo rappresenta appunto la definizione classica di obbligazione. Per diciamo, gli investitori, da sempre, l'obbligazione fa parte di quell'asset da tenere in portafoglio per avere poco rischio. Perché fondamentalmente rispetto all'azionario, dove si è direttamente partecipi nel capitale di rischio, si è invece nella condizione di prestare denaro a un ente, un governo oppure un'azienda, che andrà a rischiare i soldi però con l'impegno di restituirli dopo una certa scadenza. Tutti noi conosciamo ad esempio i titoli di Stato, quelli possono essere un esempio di obbligazione, dove viene prestato del denaro a un governo, il quale, essendo particolarmente, si pensa, si spera, solido o comunque valido come soggetto al quale prestare denaro, lo stesso ci dà un interesse, definibile come ad esempio cedola, che può essere magari più basso proprio in funzione del fatto che il prestito fatto è a un soggetto solido e che non ha un rischio di fallimento elevato. Per obbligazione però si può magari anche intendere il fatto di prestare del denaro a un soggetto che ha una scala di rischio molto più elevata, la quale potrebbe essere ad esempio un'azienda piccola dei paesi emergenti. Ecco, anche quella è un'obbligazione, però la probabilità che l'impiego di quel denaro faccia sì che mi rientri l'interesse pattuito e il capitale prestato è ovviamente molto molto inferiore. Questo ci fa capire come il termine obbligazione sia semplice da comprendere, ma anche tanto tanto vario. Ed è quindi importante riuscire a districarsi per comprendere il livello di rischiosità delle eventuali obbligazioni nelle quali possiamo investire, ed è in funzione di queste poi che può aver senso o meno inserirle all'interno del portafoglio ai giorni nostri.
Da cosa dipende il rendimento di un'obbligazione?
Come dicevo, è molto collegato al discorso della rischiosità della stessa e anche l'orizzonte temporale della stessa. Mi spiego. Nel momento in cui io presto i soldi a qualcuno, ovviamente è determinante la persona, o in questo caso, nell'esempio la persona, ma se no il soggetto, l'ente, il governo, l'azienda al quale li presto, perché la sua affidabilità può essere più o meno importante, e questa affidabilità viene spesso determinata da delle società che si occupano appunto di creare dei rating e dare appunto un livello di rating alla società emittente. Ad esempio, un rating AAA determina il fatto che ci sia una solidità importante da parte del soggetto emittente e di conseguenza una altissima probabilità da parte del soggetto che acquista l'obbligazione, che quindi presta il denaro, di avere un rientro del suo capitale. Un rating invece piuttosto basso può determinare il rischio che il capitale prestato non venga poi alla fine restituito. E questo quindi è il primo elemento, la rischiosità del soggetto al quale lo si presta. Il secondo elemento da tenere in considerazione è il tempo per il quale si presta questo capitale, perché ovviamente più si allunga l'orizzonte temporale, più il rischio che lo stesso non mi venga restituito aumenta, e oltretutto aumenta anche il costo opportunità per quanto mi riguarda, perché rinuncio a una fetta del mio capitale per un lungo orizzonte temporale, senza avere la potenzialità di capitalizzarlo in altro modo. E questo ovviamente deve essere premiato con un rendimento aggiuntivo. Perciò una società che ha diversi bond, quindi diverse obbligazioni con diverse scadenze temporali, è ragionevole che le stesse avranno una redditività tanto maggiore, tanto più lungo sarà l'orizzonte temporale delle obbligazioni emesse.
Perché molti investitori acquistano obbligazioni anche se il tasso di interesse è molto basso?
Allora, diciamo che ci sono svariati motivi per cui questo viene fatto. Spesso è per ignoranza e paura. Mi spiego. La parola azionario ha, nell'ottica dell'investitore italiano medio, un'accezione fortemente negativa, perché nell'azionario c'è il rischio e si perdono soldi, mentre dall'altra parte c'è l'idea che nell'obbligazionario non ci sia rischio o comunque ce ne sia molto meno e che quindi non si perdano soldi. Perciò la prima risposta che mi sento di darti a pelle e conoscendo come ragionino la maggior parte degli investitori italiani in media è quella che spesso vengono comprate obbligazioni perché non si ha idea di altre eventuali alternative. Anche se il tasso appunto è molto basso, molti vanno poi anche a comprarle per un discorso proprio di abitudine. Ci sono soggetti che compravano tanto ed esclusivamente titoli di Stato 30-40 anni fa, che davano magari redditività in termini di cedole del 10, 11, 12%. Oggi, anche se la redditività degli stessi è particolarmente contenuta, comunque continuano a comprare titoli di Stato perché per abitudine quello che hanno sempre fatto è quello che non gli ha creato dei danni. E di conseguenza si accontentano senza guardare ad altro. Questo non vuol dire che sia necessariamente il comportamento giusto, perché a fronte di un rischio comunque che sta nel prestare del denaro a soggetti che se dovessero fallire potrebbero non restituircelo, si ha un rendimento effettivo piuttosto contenuto ed è quindi molte volte preferibile selezionare altri asset oltre all'obbligazionario per andare a creare e ricercare del rendimento. Mi raccomando, non è che dica che l'obbligazionario sia sbagliato averlo in portafoglio, però pensare di avere come unico asset l'obbligazionario e anzi ancor più andare a ricercare la redditività con l'obbligazionario, ecco, forse questa è una concezione che nel panorama dei mercati finanziari e della macroeconomia attuale è abbastanza sciocco.
E a chi conviene di più investire in obbligazioni?
Diciamo che ovviamente tutti siamo diversi, perciò a seconda dei vari orizzonti temporali che andiamo ad avere come investitori, sarà tanto più consigliato avere quote obbligazionarie importanti se l'orizzonte temporale dei nostri investimenti, dei nostri obiettivi di investimento sono brevi. La presenza di obbligazionario all'interno dei portafogli è però logica fondamentalmente per due motivi. Il primo è che servono per avere una compensazione con la volatilità azionaria. Il fatto che ci sia una decorrelazione fra l'asset obbligazionario, certi asset obbligazionari, anzi, per essere preciso, e l'azionario permette di limitare in modo importante la volatilità del portafoglio e questo è determinante. Dall'altra parte, però, è anche importante avere all'interno del portafoglio degli asset obbligazionari per mettersi nella condizione di comunque avere la possibilità con una parte del portafoglio di switchare tra obbligazionario ad azionario durante eventuali crisi e drawdown dei mercati finanziari, quindi dei mercati azionari. Dipende i pesi e le quote, però, a seconda della tipologia di investitore. Sicuramente ad oggi avere all'interno del portafoglio una componentistica obbligazionaria caratterizzata da avere cedole elevate per i tassi attuali, quindi parlo cedole al 4, 5, 6%, che però si mettono nella condizione di avere una volatilità analoga a quella del mercato azionario, ecco, questa è una strategia che ha poco senso. Anche però la strategia ricercata maggiormente dall'investitore inconsapevole, che però si fida solo dell'obbligazionario, che va a ricercare obbligazioni che danno cedole che gli ricordano quantomeno vagamente quelle del passato, a fronte però di rischi che sono 3, 4, 5 volte più alti. Quindi il problema qual è? È che il soggetto che, essendo avverso al rischio, avrebbe bisogno di una componentistica bassa di azionario per creare redditività e alta di obbligazionario, però low risk, per cercare di compensare la volatilità ed avere nel tempo quindi una redditività modesta creata dalla componentistica azionaria e poca oscillazione di portafoglio, viene traslata in un portafoglio dove spesso ci sono una componentistica rilevante di obbligazionario ad alto rendimento, ricercato soltanto guardando quanta cedola viene staccata dall'obbligazione. Tutto il portafoglio è spesso molto correlato, perché sono comunque tutte obbligazioni high yield, e nell'insieme si ritrovano dei portafogli in obbligazioni che, con variazioni di tassi oppure con crisi, ad esempio, nel mercato azionario, possono fare anche meno 30%. Oscillazione che, da un portafoglio completamente obbligazionario, assolutamente, penso, nessuno si aspetti. È però importante quindi avere ben idea che il mercato obbligazionario è molto frastagliato, è molto anche complesso, e quindi è necessario avere una conoscenza a 360 gradi dello stesso per riuscire a operarvi in modo efficace.
Ok, chiaro, ma al giorno d'oggi conviene ancora investire in obbligazioni, e se sì, quali nello specifico?
Allora, come dicevo prima, ovviamente per avere una struttura di portafoglio ben diversificata, non soltanto dal punto di vista azionario, è anche importante avere una componentistica obbligazionaria nelle varie tipologie obbligazionarie esistenti. Tra le, diciamo, le più conosciute, possiamo andare a individuare le obbligazioni che possono essere relative a titoli di Stato, e quindi su titoli di Stato, obbligazioni relativi a titoli di Stato magari emergenti, obbligazionari relative ad aziende, quindi obbligazionario corporate globale, europeo, quindi le varie anche aree geografiche, oppure anche obbligazionario relativo a obbligazionario corporate sui paesi emergenti, quindi a rischiosità magari ancora un po' più alta. Queste sono le varie tipologie di obbligazioni, alle quali poi esistono anche altre categorie particolarmente interessanti e consigliate, quali possono essere l'obbligazionario convertibile o magari ancor più l'obbligazionario inflation linked, quindi legato all'andamento dell'inflazione. Essendoci tutte queste tipologie, la risposta non può essere sì conviene, non conviene, perché è evidente che in certi casi possa aver senso, in altri non più, o quantomeno statisticamente, probabilisticamente, logicamente non molto. Per quanto riguarda la parte in obbligazionario corporate oppure in obbligazionario high risk, che come dicevo da ad oggi delle cedole che non sono poi così interessanti, parliamo magari di un 4, 5, 6% di cedola, fa sì che nel complesso non convenga molto, perché la volatilità è analoga a quella del mercato azionario, e quindi complessivamente non danno né un grande beneficio in termini di diversificazione, perché sono fortemente correlate con l'azionario, né un grande contributo al rendimento, perché se ho una correlazione forte con l'azionario, una volatilità analoga a quella dell'azionario, per quale motivo devo andare a prendere un asset che probabilisticamente ha una redditività inferiore rispetto all'azionario? Altre tipologie invece di obbligazioni possono servire, come dicevo, sia per servire da switch durante fasi di ribasso dell'azionario, quindi servono obbligazioni che abbiano una decorrelazione con il mercato azionario. Tra queste potrebbero essere i bond a short duration, quindi a bassa duration, oppure
potrebbero essere degli strumenti di copertura quasi.
Diciamo quasi di sì, oppure un altro modo potrebbero essere i bond legati all'inflazione, gli inflation linked. Questo perché la loro redditività cedolare è indicizzata all'inflazione, quindi coprono dal rischio di inflazione e hanno il beneficio di diversificazione in quanto sono fortemente decorrelati, o anzi in certe fasi di mercato correlati inversamente con il mercato azionario. Questo può essere molto utile per limitare complessivamente la volatilità del portafoglio. Ecco, questi ad esempio possono essere degli asset sicuramente logici da detenere all'interno del portafoglio stesso. Poi la loro funzione, come dicevo, è anche quella di servire durante il fenomeno del fly to quality, durante una crisi azionaria. se c'è una crisi del mercato azionario, spesso avviene questo fenomeno definibile come flight to quality, quindi volo verso la qualità, nel quale le persone spaventate dalla discesa azionaria, le persone, diciamo come termine generico, in realtà gli investitori, che possono essere le persone fisiche, così come anche fondi, fondazioni, governi o altro, spostano i capitali dal mercato azionario a un mercato che dà maggiore certezza, che spesso è l'obbligazionario governativo. La presenza di titoli di Stato governativi all'interno del portafoglio può essere corretto proprio per beneficiare della spinta a rialzo che c'è durante una crisi azionaria derivante dal fatto che la domanda aumenta in modo esponenziale, poiché c'è uno switch forte di capitali dal mercato di rischio al mercato obbligazionario a basso rischio. E questi possono servire sempre, come dicevo, per creare un effetto di decorrelazione e limitare la volatilità del portafoglio. È però evidente che il modo in cui sto trattando la componentistica obbligazionaria nel suo complesso non è per ricercare redditività nella stessa, ma è piuttosto per averla come strumento di copertura e limitazione del rischio. È infatti sbagliato, secondo me, mettersi nella condizione di ricercare nell'obbligazionario la redditività con i tassi che ci sono attualmente. È importante comprendere che la redditività è più facile andarla ad ottenere sul mercato azionario e eventualmente la componentistica obbligazionaria serve, a fronte di una riduzione complessiva della redditività del portafoglio, a limitare in modo drastico la volatilità dello stesso.
Ha senso avere un portafoglio solo di obbligazioni?
Ecco, come dicevo, secondo me ad oggi no, perché all'atto pratico non c'è una prospettiva di redditività interessante e soprattutto per la diversificazione del portafoglio c'è un rischio di forte correlazione, con tutti gli asset presenti all'interno dello stesso. Come sempre, una scelta netta, bianco o nero, in finanza non è mai corretta. Cioè, ricordiamoci che noi stiamo facendo finanza personale. E il ruolo che hanno i mercati finanziari per un individuo, che sia un dipendente, un manager, un imprenditore, non cambia, è indifferente, è quello di essere un parcheggio efficiente della liquidità. La ricerca spasmodica di tranquillità e allo stesso tempo, se no, di redditività è qualcosa di sbagliato. La funzione dei mercati finanziari è quella di non far depauperare in termini di perdita di potere d'acquisto il capitale dell'individuo e dall'altra parte quella di rivalutarlo nel tempo in modo adeguato. In modo adeguato significa avere certezza di subire delle oscillazioni nel corso del tempo, che possono essere positive o negative, più o meno forti a seconda del profilo di rischio dell'investitore, e il fatto che ci sia la certezza che la redditività è nel tempo più o meno soddisfacente a seconda anche della volatilità sostenuta, ma comunque si parla di redditività che non sono estreme né da un lato né dall'altro. Non stiamo parlando di periodi storici in cui si fa il 15% all'anno, non stiamo neanche parlando però di situazioni in cui avere un portafoglio completamente obbligazionario sia qualcosa di zero rischio e di conseguenza dove io non ho la possibilità di avere il mio portafoglio con un'oscillazione negativa importante. Bisogna imparare ad accettare l'oscillazione del portafoglio e vedere l'obbligazionario come una delle componenti che possono aver senso all'interno del mio portafoglio, nel caso in cui poi lo stesso sia anche di dimensioni piuttosto importanti, tali da far sì che non abbia senso essere completamente esposti sull'asset obbligazionario. Un asset obbligazionario di cui non abbiamo parlato, ma che può avere comunque molto senso, il problema è che è difficile da trovare ad oggi, sono le gestioni separate, cioè quella tipologia di asset che determinano una garanzia del capitale o comunque una protezione dello stesso e dall'altra parte garantiscono all'investitore una cedola che al netto dei costi possono oscillare a seconda della bontà della gestione separata e soprattutto delle dimensioni del capitale che una persona ha investito, un punto, un punto e mezzo, 2 punti, 2 punti e mezzo, al massimo arrivare quasi a 3 punti per chi ha molto capitale investito all'interno delle stesse e ha chiuso, diciamo, un contratto con una buona gestione separata. Ecco, in quel caso quelle sono ad oggi, per chi può aderirvi, forse la miglior opzione come obbligazionario per il seguente motivo. danno una redditività più alta a fronte del rischio che stanno sostenendo. Perché? Perché la gestione separata non è altro che un contenitore dentro il quale ci sono tanti strumenti obbligazionari o spesso titoli di Stato vecchi, che essendo vecchi titoli di Stato danno delle redditività cedolari più importanti. Queste cedole vengono al netto ovviamente della tassazione e dei costi della gestione separata erogate al proprietario della gestione separata stessa, il quale si ritrova magari a detenere una gestione separata composta da titoli di Stato europei che in media dovrebbero dare una redditività dello 0,5% all'anno, che magari rende l'1,5% o il 2%. Questo è un bug fondamentalmente del sistema. Il problema di queste gestioni separate è il fatto che i loro rendimenti saranno decrescenti nel tempo in modo costante, in quanto i titoli di Stato presenti all'interno delle stesse, col passare degli anni, scadranno e verranno sostituiti da nuovi titoli di Stato, che però ad oggi sappiamo che danno delle redditività in termini di cedole piuttosto contenute. Quindi questa situazione, per ora, per chi ha l'opportunità e i capitali giusti per poterla sfruttare, può aver senso all'interno di una strategia di portafoglio e può sostituire una buona parte degli asset obbligazionari da selezionare per una corretta gestione del portafoglio. Però, allo stesso tempo, bisogna ricordarsi anche del fatto che è una soluzione che può andare bene per i prossimi anni. È improbabile che fra 10 anni, all'interno di una gestione di portafoglio dove si va a cercare il miglior rapporto tra rischio e rendimento, possa essere integrato anche l'asset relativo alle gestioni separate, che mantengono comunque dei costi più o meno alti di gestione abbastanza costanti, perché le società non vogliono ridurre i loro margini o cercano quantomeno di farlo il meno possibile, le società prodotto, e dall'altra parte la redditività dei titoli di Stato presenti all'interno della stessa, per il discorso del rolling, saranno necessariamente decrescenti, perché più scadono titoli di Stato vecchi, più vengono sostituiti con nuovi titoli di Stato a redditività molto più contenuta.
Mentre per quanto riguarda un discorso di tassazione, quali sono ri le differenze rispetto alle azioni?
Allora, all'atto pratico sono uguali per quanto riguarda tutta la parte di obbligazionario corporate di qualunque tipologia. Per quanto riguarda invece i titoli di Stato, quindi obbligazionario su titoli di Stato, ovviamente io sto continuando a fare questo intervento dicendo obbligazionario. Se lo intendiamo in modo diversificato, parliamo di ETF obbligazionari, che possono essere corporate, paesi emergenti, titoli di Stato, inflation linked, convertibili o chi più ne ha più ne metta. E la tassazione invece su questi è al 12,5%, quindi redditività più contenuta, tassazione anche un pochino più contenuta, ma ricordo e ci tengo a ribadirlo, non ha senso andare a ricercare la redditività con l'asset obbligazionario nel 2021, vabbè, ormai quasi 2022. E è quindi importante mettersi nella condizione di comprendere come sia una componente per il nostro portafoglio, non la componente da capire quale utilizzare tra le tipologie di ETF o strumenti obbligazionari per sistemare e allocare le intere proprie risorse.
Qual è la percentuale massima che dovrebbe avere un portafoglio?
Dipende assolutamente dal profilo di rischio, perché all'atto pratico ci può essere una percentuale più rilevante, anche superiore al 50, 60, 70%, se si ha un orizzonte temporale di breve termine e comunque ha una propensione al rischio comunque piuttosto contenuta. Può essere invece del 20, 30, 10% se invece si ha un profilo più aggressivo, un orizzonte temporale di lungo termine e soprattutto una propensione al rischio abbastanza elevata.
Perfetto, siamo in chiusura, grazie a tutti per averci seguito, grazie mille ancora a Davide Berti.
È stato un piacere.
Vi invito tutti a seguire la sua pagina Instagram, The Financial Advisor.
Grazie Marco, ciao.
Segui i podcast di Voice sulla tua app di podcast preferita. E se sei un utente Prime, ascoltalo senza pubblicità su Amazon Music.